Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come possiamo pregare più in modo che piace a Dio? Perché tante persone pregano e Dio non risponde, perché pregano come vogliono. La Bibbia dice in Giacomo: non avete perché, non chiedete, e poi dice: chiedete e non ricevete, perché chiedete male. Quindi c'è un pregare bene e un pregare male. E prego, cioè, non prego di no, spero di no, io non prego di no. Ma se Davide dovesse trovarsi in quell'incidente in bici e sta lì in ospedale, in coma, i dottori dicono non sappiamo se mai esce o sarà un vegetale per il resto della vita, fisicamente sta bene, la testa che è danneggiato, non pregherei: oh Signore, guariscelo, guariscelo. Non pregherei quello. Pregherei: Signore, se la guarigione potrebbe aprire i suoi occhi a bisogno di te, allora guariscilo. Ma non guarirlo solo per lasciarlo avere un altro 60 anni di vita comoda senza di te, per morire senza di te. Non, lo vorrebbe solo più colpevole. Quindi pregherei: Signore, tu puoi guarirlo, è un miracolo, i dottori dicono che non possono fare nulla, tu puoi guarirlo. E se porterà alla salvezza, oh, ti prego, Signore, farlo. Quindi bisogna pregare non come vogliamo noi. Bisogna pregare per il vero bene. Allora, un modo per crescere nella preghiera, quale sarebbe? Quale sarebbe il modo di pregare con più forza, vedendo più risultati? La Bibbia parla molto che chi prega secondo la sua volontà, Dio esaudirà. Lo dice. Quello che chiedete nel mio nome, dice Gesù, io lo farò. Allora, come possiamo pregare in modo di avere più risposte? Pregando secondo la volontà di Dio. E come posso sapere qual è la volontà di Dio? Pregando, non parola per parola, ma concetto per concetto, pregando le preghiere della Bibbia. Cioè, come preghiamo? Signore, benedici ciascuno in chiesa e fai questo e fai quello. Ma sì, ma ho tutte queste preghiere. Stasera vorrei guardare una preghiera insieme. Secondo Tessalonicesi. Secondo Tessalonicesi, capitolo 3. E dal versetto 1 a 3. È una preghiera più commenti di Paolo. Secondo Tessalonicesi 3, da 1 a 5. E io leggo versetto 1. Del resto, fratelli, pregate per noi, affinché la parola del Signore possa espandersi rapidamente e sia glorificata, come lo è fra voi. Mi fermo lì. Consideriamo due o tre cose qui. Prima di tutto, la cosa che mi colpisce, quello che Paolo dice dopo fratelli. Le tre parole dopo fratelli. Cosa dice? Pregate per noi. Paolo ripetutamente, volta dopo volta dopo volta, chiedeva preghiera per se stesso. Sapeva di aver bisogno di preghiera. Ed io mi chiedo, ma noi chiediamo preghiera gli uni per gli altri? Quanto spesso tu chiedi alle persone: pregate per me? E poi gli dai dei motivi specifici. Allora, vi leggo, se volete trovare, poco prima di Tessalonicesi, c'è Colossesi, 3-4 pagine indietro. E Colossesi capitolo 4, versetto 2, 3 e 4, leggete questa preghiera, o richiesta di preghiera, che Paolo fa. Notate che chiede preghiera per se stesso. E lui dice: Colossesi 4, 2 a 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché, notate quello che chiede, affinché Dio apra anche a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccio conoscere parlandone come devo. Paolo dice, io so che mi è facile non parlare in modo giusto. È facile avere timore e non dire quanto dovrei dire. Io ho tante livi, tante cicatrici permanenti sulla mia schiena, sul mio corpo, dove ho subito di essere lapidato, bastonato, frustrato. Allora a volte ho paura. Pregate che io parlerò come devo. Stavo pregando per coraggio. Efesini, andate indietro, un altro due libri. 5-6 pagine indietro. Efesini capitolo 6. Un'altra richiesta di preghiera da Paolo. E sto saltando tanti per tempo. Sto leggendo alcuni. Efesini 6, 18-20. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Notate due volte che dice vegliando in essa, nella preghiera, vegliando. Un'attività che bisogna proprio fare. E poi dice, 19, e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza. Cosa vuol dire franchezza? Un altro modo di dire franchezza? Coraggio. Con coraggio. Per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo posso annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Lui prega per coraggio, franchezza, per poter parlare con coraggio, con franchezza, che aveva bisogno di preghiera. Allora, Paolo chiedeva preghiera per franchezza, ovvero coraggio, e per aiuto da Dio di poter parlare in modo giusto di Dio. Chiedeva spesso preghiera per sé. Tu chiedi preghiera dagli altri? È il tuo solito di chiedere agli altri, nella chiesa, in questo caso, di pregare, senti, pregate per me che posso essere più quell'uomo che Dio vuole, o che posso essere più così, o che posso avere più coraggio, o che posso guardare più Cristo? Quanto spesso chiedete agli altri di pregare per te? Spesso noi non chiediamo e Dio non risponde. Io voglio crescere, ma non voglio chiedere. E Dio non opera. E questo veramente c'entra Giacomo 3 quando dice: voi non avete perché non chiedete. La Bibbia ci insegna di pregare gli uni per gli altri, ma per poter pregare, per poter lasciare agli altri pregare per me, devo anche comunicare. Non siamo delle isole. Se l'Apostolo Paolo non si vergognava di chiedere volta dopo volta per preghiera, quanto di più ho bisogno io. Quindi vorrei incoraggiare ciascuno di pregare per gli altri, ma che vuol dire anche di condividere con gli altri i bisogni. E così, quando Dio sente preghiere da più persone, ma quando è che io chiedo ad altri di pregare per me? In quali condizioni? Quando è che chiedo agli altri di pregare per me? Quando sono umile, e se posso dirlo perché sono, dico la parola, disforato, voglio tanto, desidero tanto quello che sto pregando, allora chiedo agli altri. Gli Art con Filippo hanno chiesto preghiera a quelli con cui avevano un buon rapporto. Quando hanno scoperto che il loro figlio era un ubriacone, hanno chiesto preghiera? Certo hanno chiesto preghiera, più volte. Era una cosa bella da raccontare? No, una cosa difficile? Si potrebbe dire vergognosa, ma loro dicono, noi abbiamo bisogno di aiuto. Dobbiamo innalzare questa situazione a Dio. E quindi vogliamo pregare gli uni per gli altri. E quando poi Dio risponde, tutte quelle persone che hanno pregato di cuore possono gioire insieme e dare lodi a Dio. Allora, prima di nuovo, in Secondo Tessalonicesi 3, vediamo che Paolo chiedeva preghiera. Adesso leggiamo quello per cui chiedeva preghiera. Di nuovo leggo quel versetto. Del resto, fratelli, pregate per noi affinché la parola del Signore possa espandersi rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. Analizziamo questo. Prima prega che la parola del Signore. Cos'è questa cosa? Cos'è la parola del Signore? Non intende in sé tutta la Bibbia. Si può dire la parola di Dio, ma l'Evangelo. La parola del Signore Gesù, la parola che Gesù è il Cristo che può salvare. Questo è quello che dobbiamo annunciare. Poi, che possa espandersi rapidamente. Cosa vuol dire? Espandersi rapidamente vuol dire raggiungere tante persone in poco tempo. Quante delle persone che tu trovi, se si va alla fattoria, Diego ha menzionato a cena la fattoria, sono andati per la banca lì, e dipende quando ci vai, ma se tu ci vai un sabato, quante persone possono essere alla fattoria? Parcheggio è piena di non so quante macchine, ma centinaia di macchine, perché hanno parcheggi vari, ma piena, forse migliaia di persone, 2.000, 3.000 persone, non lo so, ma lì c'è tanta gente, quante persone lì hanno veramente sentito da capire l'Evangelo? Non so la risposta, ma posso dirti la minoranza. La minoranza, tu passi, il tuo cuore è afflitto? Quando vai a fare la spesa c'è tutta questa gente, oh Signore, non ti conoscono, non sanno di te. Tuo cuore è afflitto? O neanche ci pensi? Se ci pensi, ma quello lì è tanto lento, ho fretta. Guarda quanta roba ha, guarda quanto è lento. Cosa pensi? Paolo vedeva persone che non avevano mai sentito la parola di Dio, del Signore, e voleva che fosse sparsa a più persone. E dovremo noi pregare, Signore, fa sì che la parola del Signore possa espandersi rapidamente qui intorno a noi. E dovremo pregare questo non per il 29 dicembre solo. Dovremo pregare questo ogni giorno. E poi dice che si espanda rapidamente e poi che sia glorificata come lo è fra voi. Allora, qui, fra voi, è la chiara spiegazione di cosa vuol dire che la parola sia glorificata. Lui qui sta chiedendo che Dio salva le persone. La parola di Dio è glorificata quando tramite essa le persone vengono salvate. Perché dice, come lo è fra voi, voi credenti. Sta scrivendo ai credenti di Tessalonica. E fra voi la parola ha raggiunto i loro cuori, hanno creduto. Quindi, alla domanda, è giusto pregare per la salvezza di altri? Assolutamente. Questo è un comandamento di pregare per la salvezza di altri. Quindi, dovremo pregare per la salvezza? Certamente. Dobbiamo pregare per la salvezza di altre persone. Allora, la parola di Dio viene glorificata quando una persona ascolta, capisce e crede. Ascolta, capisce e crede. Ma solo Dio può far sì che una persona capisce e crede. E veramente ascolta. Quindi dobbiamo pregare questo. Mai una persona viene salvata se non per un intervento di Dio che apre i suoi occhi a credere. E quindi, come Paolo, chi deve pregare per questo, è giusto per noi di pregare questo. Poi passiamo al versetto 2. E qui aggiunge, pregate anche affinché siamo liberati dagli uomini perversi e malvagi, perché non tutti hanno la fede. Paolo aveva nella sua vita persone che cercavano di ostacolare la sua predicazione del Vangelo. Abbiamo visto in Atti più volte a Tessalonica, le persone sono andate da Tessalonica fino a Berea per ostacolarlo, ricordate? Cioè, e questa non è l'unica volta. A Filippi, quegli uomini con la serva che aveva lo spirito di divinazione hanno cercato di ostacolarlo. Più volte Paolo doveva lasciare una città di nascosto per non essere ucciso. Paolo voleva la liberazione, pregati affinché siamo liberati dagli uomini perversi e malvagi per poter predicare di più. Notate che Paolo non sta chiedendo una vita comoda. Sta pregando che sia liberato per poter predicare di più. Quando noi cerchiamo di parlare di Dio, ci saranno ostacoli. E se tu dici, ma io non ho ostacoli nella mia vita, sapete qual è il motivo? Molto probabilmente non ho questi uomini malvagi che mi creano problemi. Sapete probabilmente perché? Non c'è abbastanza luce. Se non abbiamo persone che si agitano sentendo di Cristo da noi, è probabilmente che non stanno sentendo abbastanza di Cristo da noi. Cioè, perché in secondo Timoteo Paolo scrive, tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Quindi, quando il nostro desiderio è di parlare di Dio e preghiamo, Signore, guarda questa gente che non ti conosce, aprici una porta, ci troveremo in una battaglia contro il male che cercherà di farci tacere. Allora avremo noi bisogno di pregare la stessa cosa. Ci sono uomini perversi e malvagi che cercano di ostacolare l'opera di Dio. Preghiamo affinché possiamo essere liberi per parlare più di Cristo. Questo fa parte di come la parola di Dio si espande rapidamente e venga glorificata. Cioè, quando è che la parola espande rapidamente? Una parte è quando c'è chi predica. Cioè, Dio no, non è che in questa zona, se noi vogliamo vedere sparsa la parola di Dio, ed è giusto, sì, ma lo farà tramite noi. Voi siete la luce del mondo, quindi preghiamo questo. Allora, però, per i credenti, giovani credenti, Tessalonica, sentire il fatto che siamo in una battaglia, un grande combattimento, che ci sono uomini malvagi che potrebbero cercare di opporsi anche a noi, questa notizia potrebbe spaventare o fare dubitare la cura di Dio. Paolo sa questo e così continua in quello che dice a questi credenti e anche a noi nel versetto 3. Ma ci sono questi uomini perversi e malvagi, ma il Signore è fedele e Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. C'è una battaglia, una guerra. Ci sono uomini malvagi e perversi. Dobbiamo pregare, però il Signore è fedele. Dio è fedele. Lui non smetterà di curare i suoi. Egli non ci lascerà mai. Non ci abbandonerà. Gesù Cristo resterà sempre con noi. Dio non è solo fedele, ma notate quello che farà lì nel versetto 3. Il Signore vi fortificherà. Darà la sua forza a noi. Forse sufficiente per la battaglia. Ricordate la promessa 1 Corinzi 10:13? Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Vi darà la forza necessaria in modo che non permetterà una cosa oltre le vostre forze. Dio è fedele. Efesini 1. Conoscete quella preghiera 16 a 19 che Paolo fa? E notate che prega non che avranno più forza, ma che conosceranno la forza di Dio. Efesini 1:16. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, nella conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Dio ci fortificherà, e questo dobbiamo... Paolo non prega per Dio di fortificarli, lui dichiara che Dio fortificherà loro. Bisogna ricordare questo. E poi la terza cosa, versetto 3, che Dio farà: vi custodirà dal maligno. Dio userà la sua potenza per proteggere e curarci contro gli attacchi di Satana e il male. Prima Paolo dichiara che Dio ci fortificherà. Qua parla del fatto che Dio stesso con la sua potenza ci curerà dal maligno. Quando il Signore stesso ci custodisce, siamo sicuri. Ed Egli ci custodisce in ogni situazione, sempre. Questo non vuol dire che non permette prove e difficoltà, ma Egli ci curerà anche in questi momenti. Dio è fedele. Questo è il motivo di ringraziare Dio profondamente e di avere pace. Quando il maligno ci attacca, Dio è sempre all'opera, curandoci e custodendoci. Allora, a questo punto Paolo continua e spiega la fiducia che aveva in Dio, che questi credenti continuerebbero a camminare bene, come avevano camminato finora. Leggo il versetto 4 e consideriamo quanto è importante che siamo ubbidienti a quello che Dio ci insegna tramite la parola. Ricordate che Paolo era un apostolo e quindi parlava da parte di Dio direttamente. A vostro riguardo, noi confidiamo nel Signore che già fate e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. Paolo, vedendo il loro cammino, poteva dire: io ho fiducia che voi continuerete a camminare in ubbidienza, una vita veramente corrente davanti a Dio. Possono gli altri dire quello di te? Possono dire: vedo la tua vita, vedo che Cristo è il tuo tesoro, vedo che tu cerchi Cristo con tutto il tuo cuore tutto il giorno. Fate e farete le cose che vi ordiniamo. Paolo, essendo apostolo, aiutava a scrivere la Bibbia. Il frutto di veramente guardare a Cristo è una vita di ubbidienza. Allora, ascoltate questo. Chi cerca di ubbidire? Chi cerca di ubbidire senza veramente guardare a Cristo, senza dipendere da Cristo, questo è il legalismo. Cioè, cerchiamo di ubbidire, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, così Dio vedrà che sto camminando bene, così mi accetterà. Questo è il legalismo, credendo di meritare l'approvazione di Dio, o sperando di dover arrivare a meritare, sarebbe meglio dire. Invece, quando uno guarda a Cristo e si riposa nell'opera di Cristo e si aggrappa alla giustizia di Cristo e riconosce in Cristo il suo sacerdote, il suo avvocato, il suo mediatore, la sua giustizia, sapendo che Dio, tu mi accetti a causa di Cristo, allora si cammina in obbedienza, ma non in modo di raggiungere Dio. Questa è la differenza fra legalismo e una vita di fede. La prima, la persona cerca di arrivare a approvazione da Dio con il suo impegno. Il secondo si fida di Cristo e poi si impegna. E questo secondo è come vivere per gioia, con gioia e per grazia. Paolo conclude questa parte con una preghiera per loro, che è una preghiera che possiamo fare per noi stessi e gli uni gli altri. Leggo versetto 5. Questa è una preghiera. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. E quello sarebbe, aspetta che voglio vedere se ho scritto bene qui. Sì, alla pazienza di Cristo serve la traduzione più corretta. Notate quello che Paolo prega per loro, perché noi abbiamo bisogno di pregare questo per noi stessi. Prega che il Signore dirigerà i loro cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Cosa vuol dire che Dio dirige il cuore? Questa non è un'azione compiuta da noi. È un cambiamento di cuore che Dio opera. Quindi abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri. È un profondo cambiamento da dentro. Dio usa tanti mezzi. Usa la parola, usa insegnamento, usa esortazione, incoraggiamento, ma è Dio che opera nel cuore. Diriga il vostro cuore a due cose. All'amore di Dio. A capire di più l'amore di Dio. Ricordate Efesini 3, 14, 21, prega che lo Spirito rinforzerà l'uomo interiore affinché possiamo abbracciare con tutti i santi la larghezza, lunghezza, altezza, profondità dell'amore di Cristo che supera la conoscenza. Romani 8, da 28 a 38, 39, che parla che nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Cioè, ripetutamente, per il grande amore con cui ci ha amato, Romani 5, quando parla che mentre eravamo ancora peccatori, senza forza, Dio ci ha dato suo figlio. Paolo prega che Dio dirigerà i vostri cuori all'amore di Dio. Oh Signore, facci conoscere di più, comprendere di più il tuo amore per noi. È importante che prima di tutto vediamo Dio come Padre che ci ama in Cristo. E poi lui dice, e prego che Dio dirigerà i vostri cuori alla pazienza di Cristo. La parola pazienza vuol dire, in senso in greco, restare costante e fissati sul traguardo, senza vacillare nella fede. Continuare a camminare in santità in ogni tipo di prova e difficoltà. Vediamo questa pazienza in Cristo. Andava, dice, risolutamente verso la croce. Andava risolutamente a Gerusalemme. Sapeva quello che lo aspettava. Sapeva fino in fondo e andava sempre davanti. E Paolo prega che Dio diriga i vostri cuori alla pazienza di Cristo, cioè che anche voi abbiate questa pazienza. Che anche voi dice, sì, Signore, non voglio essere distratto dalle cose della vita che passano così velocemente. Voglio guardare in avanti. Voglio guardare in avanti alla morte fisica, al giudizio, all'eternità. Io vorrei chiudere pregando queste cose per noi. Vorrei pregare queste cose per noi. Perché non è un brano da solo leggere. Questo è un brano che deve guidarci e dirigerci. Quindi chiudiamo pregando. O Padre, tu che sei Dio, tu che sei il sovrano, Signore dei Signori, non c'è nessuno come te. Io ti ringrazio, o Padre, che possiamo pregarti. Perché abbiamo Gesù Cristo come mediatore. Abbiamo Gesù Cristo alla tua destra come avvocato, perché Lui ha pagato per noi la condanna. E perciò per mezzo di Lui come sacerdote abbiamo libero accesso a te. Quindi il fatto di poter pregarti, che immenso privilegio. Io ti prego prima di tutto aprirci gli occhi a comprendere questo. Quanto grande è il privilegio di poter pregare. Ma Padre, intorno a noi siamo circondati da persone che non ti conoscono e non hanno veramente mai sentito chiaramente l'Evangelo. E ti prego, Padre, opera affinché l'Evangelo, la parola del Signore, si espanda rapidamente e sia glorificata nella salvezza di tante persone. E ti prego questo per questa zona. Chiaramente tu dici che come possono credere se non hanno sentito parlare? E come possono sentire parlare se non c'è chi viene mandato che predica? E quindi, come parte di questa preghiera, ti prego di darci, come Paolo diceva, franchezza, una prontezza di parlare, come dobbiamo, con franchezza, con coraggio, come con chiarezza, che possiamo proclamare l'Evangelo. Non possiamo mai noi sapere in anticipo chi ascolterà. Aiutaci a non fare i calcoli, ma solo proclamare a chiunque. E ti prego di concederci di essere veramente luce in questa zona affinché veramente l'Evangelo possa espandersi rapidamente e che parlando che ci darai tante porte e cuori aperti affinché possa essere glorificato in tante persone come è stato glorificato in noi. Chiaramente Padre, se noi diventiamo molto più visibili, ci sarà molto più opposizione. E sarebbe un onore di essere oltraggiati per il nome di Cristo. Quindi prego di, quando arriva, di liberarci dagli uomini perversi e malvagi per darci la possibilità di continuare a parlare. E ti ringrazio che tu sei fedele. Non ci abbandoni, non ci lasci, non sbagli in dove ci porti, perché tu sei fedele. Tu sei Dio. Non puoi sbagliare, non puoi dimenticare. E non puoi smettere di amare. Grazie che sei fedele. E grazie che tu ci fortificherai. E ci custoderai, Padre. Battaglie dure ci sono e ci saranno. Ma siamo curati e custoditi in Cristo, siamo al sicuro. Tu sei un vero rifugio per noi. Padre, prego che noi come popolo saremo ubbidienti alla tua parola in ogni campo della vita. Che saremo quei mariti, quelle mogli che tu ci comandi ad essere, che saremo quei single che tu ci comandi ad essere, che avremo come tesoro non le cose del mondo, ma le verità tue. Quindi opera in noi. Aiutaci a camminare nella verità che ci hai dato. E ti prego, Padre, di dirigere i nostri cuori al tuo amore. Paolo pregava quello in Efesini, fortifica il nostro cuore, l'uomo interiore, affinché possiamo abbracciare con tutti i santi. Larghezza, lunghezza, altezza, profondità, l'immensità del tuo amore per noi che non hai risparmiato il tuo proprio figlio. Ti prego questo. E ti prego di dirigere i nostri cuori alla pazienza di Cristo, che possiamo noi avere pazienza di non deviare né a destra né a sinistra, che possiamo non dimenticare la fine di tutto. Che non possiamo essere tanto presi con gli avvenimenti di oggi che veramente non pensiamo, sappiamo intellettualmente, ma non c'entra con la vita. No, no, ti prego piuttosto che possa centrare, sì. Questo ti prego. Grazie, oh Padre. Grazie per la tua parola e noi preghiamo quello che tu ci hai insegnato di pregare qua. E perciò possiamo pregare sicuramente nel nome di Gesù Cristo. Amen.